quello che si può ricavare, poi chiudo, non vorrei aver parlato troppo, da questo quadro è una cosa semplice. Cioè, sembra semplice, ma poi di fatto non lo è, almeno non di recente. La cosa semplice è che in un modello di accumulazione flessibile viene meno qualsiasi spazio di intervento di tipo riformista. Nel campo economico sto parlando. Cioè, cosa si intende per intervento di tipo riformista o riformismo economico o politiche socialdemocratiche, per non essere ancora più espliciti? Sono quella possibilità di, sulla base di una certa struttura economica, di una certa relazione industriale e relazione economica, di poter ottenere dei miglioramenti nella distribuzione del reddito, nell'attività lavorativa, quindi dal punto di vista del benessere generale collettivo, senza ledere i principi dell'accumulazione del capitale, no? Questa era ai tempi della produzione cortista, era possibile, ed era possibile in parte nel seguente modo, che si può esplicitare in maniera molto semplice: era possibile aumentare contemporaneamente i profitti e i salari. I forti guadagni di produttività potevano essere in parte divisi profitti e salari in maniera tale da far contenti da una parte i capitalisti, quindi non ledere le compatibilità economiche capitalistiche, e dall'altra parte migliorare il tenore di vita del lavoratore. Anzi, il miglioramento del tenore di vita del lavoratore era esso stesso funzionale allo sviluppo dell'accumulazione capitalistica. Questo era dovuto al fatto che esistevano delle regolarità nel modello cortista. La regolarità principale erano due le regolarità. Uno, il legame tra produzione e occupazione. Aumentava la produzione, aumentava anche l'occupazione. Secondo, il legame tra salario e produttività. Aumentava la produttività, quindi l'intensità capitalistica, però aumentando anche il salario, migliorava la distribuzione del reddito. Si prendevano due picce alcune parte. Nel modello di accumulazione flessibile queste due regolarità non esistono più. Noi abbiamo una situazione in cui la produzione, grazie alle nuove tecnologie, cresce indipendentemente dall'apporto della forza lavoro. Quindi non c'è più questo legame tra produzione e lavoro. Le nuove tecnologie informatiche, proprio per la loro flessibilità, consentono di, schiacciando un bottone, di aumentare la produzione da 30 a 40 pezzi di un qualsiasi prodotto, senza che questo debba necessariamente comportare un aumento del numero di persone. Magari aumentano lo sforzo lavorativo, l'intensità e quindi lo sfruttamento, magari tramite straordinario, tramite cose del genere. Però non è necessario che questo comporti un aumento del numero delle persone. La cosa che invece era essenziale nel modello fordista è proprio per le attività tecnologiche, caratteristiche del modello gruppo. In secondo luogo, questo cosa comporta come effetto? Che quando è, allora, a questo punto, il salario, la remunerazione del lavoro è indipendente dal volume della produzione ed è indipendente dalla produttività ad essa collegata, per cui salta anche il legame fra salario e produttività. Tant'è vero che noi il salario adesso non viene più legato alla produttività. L'imperfezionamento, diciamo, di politiche di compatibilità economica, cioè l'idea della, se io capisco, vuol dire, l'idea che può avere parte della sinistra e la quasi totalità del sindacato, è quella di poter comunque perseguire politiche riformistiche, cioè politiche in cui, senza rompere le compatibilità economiche dell'accumulazione, sia possibile migliorare la qualità della vita della gente. E quindi, sulla base di questa loro, diciamo, credo, che invece purtroppo è un credo vetero, questo sì che è qualcosa di veramente vetero, perché è un credo che fa riferimento a un modello organizzativo produttivo che adesso non c'è più, volente o nolente, che ci piaccia o non ci piaccia, è una cosa di cui bisogna prendere atto. Allora, invece, continuare a credere in questo credo fordista, oggi inesistente, ha fatto sì che si perseguissero delle politiche di compatibilità economica, per cui di moderazione salariale, di controllo salariale, eccetera, in vista di aumentare l'occupazione. Un politica occupazionale ancora di stampo keynesiano, quelle per cui si pensava che aumentando la domanda, e quindi per aumentare la domanda bisogna aumentare l'investimento, però per aumentare gli investimenti devi aumentare i profitti, perché se non aumenti i profitti non aumentano gli investimenti, però per aumentare i profitti devi far sì che i salari siano un po' più bassi, perché se i salari non sono troppo bassi i profitti non aumentano. Tutto ciò in vista del perseguimento finale delle magnifiche sorti progressive del perseguimento dell'aumento dell'occupazione. E di fatto questo non è successo, l'abbiamo sperimentato, è stato sperimentato. quindi questo non è più vero, non è più vero. Quindi il perseguimento, quindi adesso bisogna prendere atto per delle persone che si muovono, che sono insoddisfatti dello stato di cose presenti, bisogna prendere atto che politiche di compatibilità non possono sussistere, non migliorano lo stato dello stato, le condizioni di vita della gente, e quindi è necessario sviluppare politiche incompatibili, non c'è alternativa da questo punto di vista. Non c'è altre politiche incompatibili, sono incompatibili rispetto al modello della comunicazione capitalismo, non sono incompatibili in assoluto, perché significa che non significa che non siano realizzate. Significa che ci possono essere delle opzioni diverse di politica economica che possono essere basate su forme di organizzazione del lavoro che tengono conto del tipo di nuove tecnologie esistenti, la lotta alla disoccupazione sulla base della redistribuzione del lavoro fra le persone presenti, ma non anche la distribuzione dei redditi da lavoro fra le persone presenti, come vorrebbe fare Berlusconi o come in parte è stato fatto negli Stati Uniti, ma quindi una redistribuzione del lavoro sulla base della parità di redditi. Mantenimento di livelli di perseguimento di obiettivi di redistribuzione del reddito. Se voi tenete presente, nell'ultima campagna elettorale la redistribuzione del reddito è stata una variabile che non è mai stata citata da nessuno, soprattutto in particolar modo era particolarmente addurata dai progressisti. Ci sono possibili politiche possibili che per quanto riguardano la struttura fiscale dello Stato e il ruolo dello Stato, il recupero, magari lo snellimento delle forme burocratizzate dello Stato, sulla base dei nuovi meccanismi tecnologici eccetera, hanno poco senso, ma è il recupero del ruolo dello Stato come redistributore e regolatore delle risorse, e tutto questo avviene sulla base di una riforma della politica fiscale che abbia come minimo al centro un obiettivo, che è un obiettivo stretto, molto conservatore, già formulato circa 100 anni fa dai liberal inglesi, che è quello che la riforma fiscale si basa sul principio che ogni reddito, indipendentemente dal cespite di provenienza, viene tassato da lavoro, da capitale, da interessi, da affitto, da patrimonio, da quello che volete. Tutti i redditi vengono tassati nello stesso modo. È un principio borghese, questo non è un principio costituzionale. Eccetera. Quindi di possibilità, secondo me, questo bisogna fare, magari organizzare una nuova serata per discutere delle possibilità alternative. Parlato un po' dei nodi conflittuali dell'Italia, ma poi il discorso rimane sempre fermo perché si dice vabbè, questa è la situazione, abbiamo, che facciamo? Ci spariamo nelle palle o pure quella facciamo, o prendiamo il fucile, perché se la prendi è questa, io penso che l'alternativa potrebbe essere anche non necessariamente il fucile è sempre strumentale.
Bene, questa è la prima parte di Renato Magalli, che come ho detto prima, come avete capito, è un economista, perché è studioso. Dunque, allora io voglio dire una cosa, stasera noi ospitiamo, anche volentieri, devo dire, Corrado delle Donne, che è qui in sala, e spiego il perché. Corrado delle Donne, all'opera della Coromea, è stato licenziato 11 volte, e ogni volta i suoi compagni di Corrado l'hanno riportato in fabbrica. La Luigia, che è una storica segretaria di Tomaso Borromeo, amica personale, come già fece qualche tempo fa per una candidata della Borromeo, che si chiamava Lidia Calini, ci ha chiesto di firmare un appello per la candidatura, adesso a me, non ho chiesto fare mai stato, candidatura di quella delle donne che si presenta indipendente dalle liste di fondazione nelle elezioni regionali. Ora è noto che io ho sempre detto che generalmente noi non andiamo a votare, però ciò non toglie che ci sia simpatico qualcuno che si presenta alle elezioni. Abbiamo firmato questo appello per quella delle donne, posto che sia un circuito, una rete intorno alla Calusca, ma non perché sono dipendente della Calusca, vuol dire che sia un organismo, una direzione politica verticale, ma che sono in affinità. Paolo Ciarchi, che è stato qui insieme a presentare un libro, gli avvocati Edoardo Amasi, che è stata un'altra ragione, Giuseppe Perazza, Anna Perosino, Marco Revelli, Gabriele Polo, Francesco Biscopo, Luigi Mara, che l'anno scorso è stato qua da noi, e quindi una serie di compagni. compagni di strada e di intelligenze collettive che, come dicono il manifesto che ci ha mandato il comandante Borromeo, probabilmente non si riconoscono minimamente in rifondazione comunista, o comunque hanno delle differenze interpretative, ma che comunque sulla figura di un operaio che sintetizza tutti gli atti di questa lotta hanno combattuto, nel senso che potrebbe essere un altro nome, che cosa, in questo caso quella delle donne, perché ha un suo legato particolare. Io direi che poi dopo io racconterò qualcosa di preparo un po' per il primo dibattito, direi però che penso che il titolo della donna ti anticipa qualche cosa, insomma, visto che qui in sala lo aspettiamo sempre. C'è niente in contrario, evidentemente, ascoltando da Corrado. Vuoi dire qualcosa?
L'ultima parte che ho sentito è una delle questioni su cui noi vogliamo incentrare le nostre iniziative in questo momento, perché è molto attuale, no? C'è la questione delle pensioni, su cui c'è stato un grosso movimento nell'autunno, e adesso di nuovo veniamo con addirittura il sindacato CGIL che fa una proposta, diciamo, al ribasso per tagliare le pensioni. Ora noi su questo abbiamo discusso in fabbrica su come reagire, diciamo, a questo tipo di attacco, che taglio dare, diciamo, alla nostra iniziativa. E abbiamo ritenuto e riteniamo che questa questione terroristica che viene posta ormai da tempo, ma negli ultimi mesi, nelle ultime settimane in modo particolare, del debito pubblico, no? E qui veniva preso da un altro versante, diciamo, come ragionamento, però cioè, ci sono questi 2 milioni di miliardi di debito pubblico che servono per far passare tutto a partire dalle pensioni. Ora noi sulla questione pensioni abbiamo anche dimostrato con i numeri, non solo a tavolino ma anche nelle piazze, che non è vero che c'è il debito dell'INPS da un punto di vista previdenziale, quindi i contributi che i lavoratori, non qualcun altro, hanno pagato sono serviti in misura più che sufficiente per pagare le pensioni in tutti questi anni, compreso ora, per cui non è vero che c'è il debito, il buco dell'INPS, questo c'è inventato perché sull'INPS vengono scaricate una serie di cose, dopodiché ora però il ragionamento rischia di essere inondato questa questione pensionistica dal fiume di parole di terrore che c'è su questo debito immane, per cui comunque il lavoratore deve mettersi in un angolino e stare zitto, e se gli tirano via solo un pochino della pensione deve comunque essere contento. Ora noi su questo invece vogliamo rilanciare una campagna di massa che c'è già stata nel passato, che però secondo noi oggi deve essere presa proprio entrando con i piedi nel piatto, sul fatto che sono solo i lavoratori che pagano le tasse nel nostro paese, e ormai sul fatto che senza andare lontano, voglio dire, ormai a livello europeo, a livello del capitalismo occidentale, noi siamo il fanalino di coda come condizione operaria, perché se andiamo in Francia, se andiamo in Germania, se andiamo in altri paesi, i salari operai non sono certo quelli di 1.300.000, 1.400.000 lire al mese, oppure i livelli di indennità di disoccupazione non sono quelli da fame che ci sono in Italia, ma se andiamo ad esempio in Germania, uno che è disoccupato prende dei soldi e prende più che spesso prende il doppio di un lavoratore all'Alfa Romeo che lavora alla catena di montaggio tutto un mese, e lui disoccupato, questa è la situazione. Abbiamo straordinario non finire, si deve lavorare il sabato, la domenica, di notte, da tutte le parti, quando in Germania ci sono le 35 ore, no, che nonostante i tentativi patronali comunque partiranno da ottobre, adesso ne fanno 36 se non sbaglio, comunque la Volkswagen lavorano 28 ore alla settimana. Ora c'è un panorama di questo tipo, diciamo, in cui i lavoratori italiani sono diventati il fanale di coda attraverso tutta una serie di passaggi, fra cui molti venivano ricordati anche prima, e che comunque, diciamo, è stato usato sempre di più questo terrorismo del deficit pubblico per mettere in un angolo questi lavoratori. E per lavoratori poi intendo tutti quelli, intendo i pensionati, intendo i giovani che devono rimanere disoccupati per tutta la vita, eccetera. E allora noi la campagna che vogliamo lanciare a partire dalle fabbriche per dire no al fatto che si tocchino le pensioni è che è ora di finirla che Pantalone paga sempre dal punto di vista fiscale innanzitutto. E noi su questa questione, quindi, dei 200.000 miliardi di evasione fiscale e dei 40.000 miliardi a detta dello stesso Tremonti di evasione contributiva, vogliamo andare a fondo. Vogliamo andare a fondo aggredendo quelli che sono anche le istituzioni che dovrebbero fare questo lavoro qua. Perché noi abbiamo fatto, abbiamo semplicemente preso il Sole 24 Ore, l'abbiamo letto tutti i giorni, vengono fuori dei dati raccapriccianti. Viene fuori che in Italia c'è un controllo delle dichiarazioni dei redditi. Parlo di tutti dal 730, 740, dichiarazioni IRPEG, eccetera, c'è un controllo su 100 in Italia. Ora, non in un futuro sistema socialista, ma in qualsiasi paese capitalistico dell'Europa, dalla Francia, dalla Germania, eccetera, i controlli sui redditi variano dal 20 al 50%, più spesso verso il 50 che sul 20. In Italia hanno messo le statistiche, cioè quelli che vanno a vedere chi è che non paga le tasse, e è saltato fuori che per quanto riguarda l'IRPEG, che sono i redditi delle società, un controllo in media ha portato a 254 milioni a casa per il fisco, facendo la media dei controlli. Noi allora abbiamo lanciato un discorso, cioè proviamo. Noi abbiamo detto, se questa è la situazione, cioè non ci sono i controlli, e se i controlli vengono fatti nel 91% dei casi sono positivi questi controlli, e ad esempio per le società portano a casa 254 milioni come media, assumiamo 100.000 giovani disoccupati diplomati in via straordinaria, mettiamo, se fanno 10 controlli a testa in un anno, e quindi neanche uno al mese, sono 254 mila miliardi, e quindi in due anni siamo il paese capitalistico meno indebitato del mondo a occhio, rispetto ai 2 milioni di miliardi di cui parlano, e nel giro di 8 anni siamo a zero, cioè senza considerare che magari ci si arriva prima. Ora, noi vogliamo partire da queste cifre aggredendo chi deve fare queste cose qua, e quindi l'ufficio delle tasse di via Manin, questa cosa schifosa per cui ormai ci siamo assuefatti al fatto che tutti rubano, però non possiamo dimenticare oggi che ci tirano via le pensioni, che non c'è un lavoro quando fanno lavorare il sabato e la domenica, lo sfruttamento più bestiale, diciamo, a quelli che devono, che rimangono nelle fabbriche. Ebbene, abbiamo avuto via Manin con tutti che erano San Vittore, adesso se ne sono tutti tranquilli, no? Perché Di Pietro è andato a migliori lidi, però lì c'erano 39 dirigenti che erano tutti a San Vittore contemporaneamente dell'ufficio di via Manin non più tardi di 4-5 mesi fa, e la cosa è passata tranquilla, adesso tutti sono usciti. Anche a livello della Guardia di Finanza, no? I dirigenti che erano quello che adesso hanno portato il processo a Brescia, pure lui è uscito, diciamo si sta normalizzando questa situazione, cioè si normalizza una situazione che veniva già citata nell'introduzione per quanto riguarda ad esempio la questione dei contributi, 40.000 miliardi, cioè qui si parla, tagliamo le tasse eccetera, adesso il sindacato dice tiriamo via 12.000 miliardi nel giro di 10 anni, sono i tabellini sul giornale, la Confindustria e i padroni dicono no, non va bene perché secondo l'accordo dovevano essere 15.000 ma nel giro di 2 o 3 anni, ora 40.000 miliardi all'anno di contributi non pagati, che è un furto di due volte, perché il lavoratore paga, nel senso che gli trattengono i soldi sulla busta paga i loro padroni, questo padrone qua non versa all'INPS, 40.000 miliardi all'anno. Ebbene, hanno fatto 5-6 condoni nel giro degli ultimi 4-5 anni, per cui è legalizzato che se uno non paga non corre nessun rischio, al massimo se gli gira paga qualcosa di condono, e sono 40.000 miliardi di evasione contributiva, visto che parliamo di pensioni. E questa IMSS è stata la gallina delle uova d'oro negli anni 80 e probabilmente anche prima, perché quando c'era l'inflazione alta negli anni passati, io mi ricordo anche queste discussioni che facevamo a suo tempo, per cui Pinco Pallino e quindi anche un padrone qualsiasi doveva andare in banca, e se andava in banca gli chiedevano il 20-25% di interesse quando c'era una certa inflazione, invece lui non pagava, cioè riscuoteva dal lavoratore i contributi, non li pagava, non li versava, nel senso che magari aspettava 2 anni, 3 anni eccetera, le penali erano ridicole, per cui per anni e anni l'INPS ha fatto la banca dei padroni a prezzi stracciati, e così diciamo. Ora noi potremmo fare moltissimi esempi su questo, io chiudo, no, dicendo che noi abbiamo una grossa esigenza oggi a livello operaio, che è scontato che rubano, è scontato che i lavoratori sono fregati, via discorrendo, però c'è l'esigenza, diciamo, di focalizzare anche a livello di analisi alcune questioni, perché, adesso non per dire una battuta, cioè noi siamo costretti, qualche anno fa, no? Vabbè, io vengo da Democrazia Proletaria, mi ricordo che avevamo Cipriani, no? Che purtroppo è morto, altri compagni, diciamo, c'era un collegamento stretto, diciamo, fra compagni che facevano attività politiche sindacali dentro la fabbrica e compagni che davano un contributo, no? A me è fatto piacere sentire questa stasera. Cioè, manca questo, diciamo, a livello oggi, diciamo, della sinistra in generale e dei lavoratori. Oggi c'è la necessità di focalizzare alcune questioni su cui noi possiamo avere il coltello dalla parte del manico, e su questo fare iniziative di massa, non per discuterlo solo nei convegni, nelle riunioni eccetera, ma su questo fare delle iniziative di massa. Con 200.000 miliardi di evasione fiscale e con 40.000 miliardi di evasione contributiva all'anno, non possiamo farci pigliare per il culo tutti i giorni alla televisione. Cioè si tratta, diciamo, di focalizzare alcune questioni su questo, di parlarne con i lavoratori dentro le fabbriche e con questi lavoratori andare a occupare l'ufficio di Via Manin, andare a fare delle iniziative di massa e a mettere, diciamo, sulla difensiva e a farli scappare ancora prima che parlino quelli che vengono fuori con il discorso delle pensioni. E chiudo qui per dire quindi che io sono convinto, diciamo, che la battaglia da fare oggi, diciamo, sia quella di aggredire questi nodi, e d'accordissimo, no, con il ragionamento che veniva fatto, che noi dobbiamo aggredire, diciamo, alcune questioni andando fuori dal seminato, no, di quello che ci viene. Noi oggi non possiamo pensare, con questa redistribuzione del reddito che è avvenuta a scapito dei lavoratori e dei poveri cristi in tutti questi anni qua, ci vuole. Il nostro obiettivo deve essere che il salario operaio deve essere una roba decente, ma per essere decente non è questione di 50-100 mila lire, cioè per essere decente deve essere raddoppiato il salario operaio, perché è una cosa schifosa, diciamo, che con tutta la ricchezza che è stata prodotta dai lavoratori in questi anni, che ci sia un lavoratore dell'Alfa Romeo, così come di tantissime altre fabbriche, che lavora la catena di montaggio e porta a casa 1.400.000 lire al mese lavorando tutti i giorni. Cioè è una cosa vergognosa questa cosa qua, e così sull'orario di lavoro, è vergognoso che c'è pieno di disoccupati da tutte le parti e si deve lavorare, no? Noi abbiamo dovuto fare 2 o 3 pullman che siamo andati a Termoli a sostenere questi poveri operai che appena hanno detto che non si lavorava, loro lavorano già di notte, lavorano già in modo massacrante, gli hanno detto di lavorare anche il sabato e la domenica, hanno detto di no e poi di no forse eccetera, tutti addosso, nessuno escluso, dal vescovo al sindaco e via discorrendo, con una sinistra inesistente che è scomparsa dalla circolazione. Ora, questo, cioè, io credo che noi abbiamo delle possibilità di intervenire, e se vogliamo questo ha anche il senso, diciamo, di come noi ci poniamo come compagni dell'AFA rispetto anche a una campagna elettorale, perché noi, diciamo, abbiamo partecipato ad Arese a, a delle votazioni dell'RSU in cui partivamo con il 33% di delegati che erano già a decidere ancora prima di votare. Per cui lì rispetto a una roba del genere, vabbè, il discorso è non partecipiamo vi discorrendo, però noi siccome tanta acqua è passata sotto i ponti in questi anni vi discorrendo, noi abbiamo voluto dimostrare ad esempio in quell'occasione lì che partecipando alle elezioni e comunque non stando alle loro regole, no? E poi l'abbiamo dimostrato dopo le elezioni, questo anno abbiamo dimostrato che quando si va a votare vediamo quanti sono loro e quanti siamo noi, cioè, e questa verifica diciamo che può essere da moltiplicatore rispetto a tante altre situazioni, l'abbiamo visto, no? Col fatto che sono tantissime le situazioni che oggi si pongono dal punto di vista organizzativo l'esigenza di dare una risposta diciamo di tipo diverso sia a livello sindacale ma anche politico rispetto all'andazzo che c'è, per cui è con questo spirito che noi oggi diciamo ci poniamo anche rispetto a questa scadenza e ringraziamo i compagni che ci danno una mano anche da questo punto di vista.
Grazie Corrado. Io comunico anche che il COBAS al Coromeo organizza una festa l'1 e 2 aprile che si chiama COBAS Festa, che si svolge a Garbagnate presso le Querce in via Le Kennedy, presso il servizio al Coromeo, e con c'è musica, concerti, dibattiti, mangiare, e c'è anche un senso di solidarietà con Dante Marcos e la rivolta del Chiapas. Come molti sanno, alcuni militanti, alcuni compagni, alcuni operai della Toromeo hanno consegnato la bandiera del Comas Alfa e hanno fatto un gemellaggio con l'Ecune, il comitato della serie del Chiapas. Dante Marcos peraltro ha mandato via internet e poi è arrivato su Cybernet un messaggio delizioso, straordinario, mente ironico, sulla sua permanenza nella foresta del Comune di Guatemala, che è a disposizione per chi lo volesse, ma è veramente un pezzo di letteratura rivoluzionaria singolare e carico di autoironia. C'è questa festa che è sabato 3 aprile e prosegue domenica, ci avrà bisogno di sospendere a Timonilari, Cima la Barba e quello di Luciano Bullpower. C'è questa questione di Pierpaolo Pozzi, io mi dico, abbiamo distribuito a tutti questa sua relazione, per chi non l'avesse ritirata, che è arrivato tardi, sai, qui sul tavolo giù che la puoi ritirare, varie copie, sia del testo scritto di Andrea Primagalli, sia della relazione, dell'articolo di Pierpaolo Pozzi. Andrea è un economista, Pierpaolo Pozzi è uno storico di delle comunità locali, una storia del movimento operaio, ha una lunga e raffinata percorso dentro gli strumenti della cultura critica radicale, devo dire della sinistra comunista e consigliare, e ha all'interno di questa rivista Ennus e Demos e nel convegno che venne svolto con lo stesso sito alla Camera del Lavoro fatto un'analisi della Lega che a questo punto della storia evidentemente non è così più rilevante, nel senso che questo movimento è stato frantumato dai percorsi politici dopo essere stato un grande governatore del sistema politico italiano, ma le tesi per quello poi hanno una particolare originalità, il suo pezzo è stato la rivoluzione italiana per due o tre motivi. Il primo è perché ha trovato una connessione forte con il concetto di rivoluzione passiva in Gramsci, che molti hanno trascurato, ma che applicato all'emergere del fenomeno leghista ha una straordinaria autorità e pregnanza. Il secondo, che è stato uno dei primi a individuare nel movimento leghista un organismo che era riuscito laddove i partiti di sinistra erano sempre falliti a partire dal dopoguerra, cioè quello di disarticolare l'egemonia cattolica e a spostare su posizioni laiche grandi masse di elettori. E per fare questo è stato usato un un tipo di cultura e di pratica politica di immaginare, ma qualche arrozzo abbastanza insolito di parlare una politica italiana e culturale, perché non vi è una tradizione etnofederalista collegabile alla regione tra loro in Italia, che non viene nemmeno una particolare elaborazione culturale nella storia dell'Emilia, si escludono i valdostani francofoni e i sardisti, ma per il resto tutto si è limitato a grosso modo alla politica di campanile o all'invenzione della tradizione. E invece questo spostare sugli interessi di una regione del nord-est, di alcune regioni del nord-est, il problema degli interessi, quella regione che sta sullo sfondo, la macro regione, quel gruppo di regioni per l'area geopolitica, che sta sullo sfondo delle analisi che ha incrociato frequentemente Andrea Pomodali nella sua relazione, è stato sia pure spontaneamente, tra virgolette, un passaggio geniale che l'aveva posto al centro dell'attenzione. Probabilmente il passaggio successivo della Lega, pur avendo sfiorato le intenzioni dal terzo stato della Batte-Seyé, come è noto è il teorico del terzo stato della regione francese, dico questo perché non convengo che qualche tempo fa, credo 2 anni fa, qui alla Cattolica di Milano venne ampiamente citato dall'orrido professor Gianfranco Miglio più volte, che ha questo aspetto da venusiano che è inquietante, perché vagamente germanofilo, tra Italia tedesca, e però questo fatto che una piccola parte del popolo, dei produttori, potesse contrapporsi allo Stato centrale corrotto del sistema dei partiti era abbastanza simile a questa teorizzazione molto più sofisticata e raffinata della BSE, ampiamente citata da Foucault nel questo straordinario libro, purtroppo non più in commercio, con una serie di edizioni editoriali che dipende dalla società pubblicata dal Fontaine, che erano le sue lezioni a Florence di Francia, che dovevano essere pubblicate interamente in Italia e poi non sono state più pubblicate per una serie di questioni. Non ultimo il fatto che il Ponte della Grazia ha stoppato tremendamente la lezione di Togliatti, che è tutto lungo strada, stessa Buona Frescobaldi si è cacciato in un guaio tremendo. Buona Frescobaldi è una finanziatrice del Ponte delle Grazie, per intenderci, se no stuprai, finisce fuori come dopo marzo, la contessa Buona Frescobaldi. E non si capiva chi fosse, no? E il tentativo di fare la BSIE da parte di Gianfranco Miglio, che poteva avere una qualche affinità, se non altro perché sta ai confini della Svizzera, che ne so, e in bocca a posto evidentemente non ha funzionato minimamente, no? Per cui poi è arrivato mister Palmolive e ha fatto fuori tutto qua. Però il sarebbe lo scopo. Però ecco, il pezzo di Poggio è un pezzo di sofisticata analisi del substrato delle culture industriali cattoliche del nord, che a volte nell'analisi economica viene trascurato, ma uno storico di comunità come Poggio ha questa sensibilità, ha esordito tanti anni fa ed era un beniamino dell'area ligure piemontese, sembra che stia facendo le cazzate, ma in realtà c'è tutta una storia in questo senso tra Liguria e Piemonte di ricercatori che, essendo più facile a causa degli Appennini passare da Imperio, da Savona, a Genova verso la Francia che non venire verso la Lombardia, si nutrivano di queste componenti tipo Invariant, Polcardin, la vecchia Talpe, i comunisti libertari, i bordighisti, i consigliari che notoriamente avevano più passi in Francia perché vi era una tradizione più consolidata e un mischiarsi di culture che poi non determinava l'emergere di una serie di soggetti e personaggi che nei movimenti genovesi hanno avuto poi una consistenza di produzione culturale molto forte. Abbiamo studiato quindi le comunità originarie della formazione economica russa prima della rivoluzione, e Poggio era uno di questi studiosi. Poi successivamente evidentemente questa ricerca minerale della sua competenza l'ha applicato frequentemente nell'indagine sul profondo nord, e negli ultimi anni si è dedicato ampiamente a questa questione del Nord-Est. E quindi noi pensavamo che, pur essendo molto diverse le nazioni stasera, purtroppo non c'è per Paolo Poggio, c'è una nazione da economista di frontiera, quello di Andrea Pumagalli, come già messo era stata per Giovanni Cesare, di cui era una vecchia tradizione all'interno del Partito Comunista che poi ha abbandonato, e mischiandoci insieme questa parte dell'analisi dell'economia e delle trasformazioni produttive e della organizzazione del lavoro con le culture o le sottoculture che lo sconvolgimento dell'assetto produttivo determinato nel nord-est del paese Italia, e là dove in queste due regioni sono nate le fonti di rappresentanza fondamentali che hanno disarticolato il sistema dei partiti in Italia, poteva essere un incrocio non separato ma strettamente connesso. Si parla poi se non c'è, ma poi lo vedremo una seconda volta, anche perché non mi passa nemmeno per il cervello di entrare nella complessa strumentazione culturale e di ricerca di quel monopoggio che stimo moltissimo. Posso dire che questo riferimento alla rivoluzione passiva gramsciana ha affinità così inquietanti se è applicata alla Lega, ma ancor più ce l'ha se viene poi assegnato o riportato nell'universo di Forza Italia o di Berlusconi, e che occorra una strumentazione meno semplicistica e meno diciamo distaccata nel capire che queste forme di nuova rappresentanza politica hanno una capacità di fascino dentro questo dilatarsi della sfera degli interessi e delle passioni dei piccoli produttori del nord-est, laddove evidentemente quello che ci tocca per elezioni è che, come abbiamo detto qualche venerdì fa, dovremmo scegliere tra il candidato del grande capitale che è Prodi e il candidato del piccolo capitale che è Berlusconi, che non c'è ma di là di parlare delle donne, io ho detto prima, una delle donne, un operaio che ci è simpatico, lo siamo da tanto tempo, io personalmente non voto, ma però certamente rischio che in ragione ci sia un operaio piuttosto che non un soggetto, come dice più volte Gramsci nel suo scritto, privo di strumentazione politica, di identità, di classe, ovvero troppo legato agli interessi soggettivi e personali, cioè interessi nel senso del capitale. Allora io credo che, abbiamo fatto molte copie della versione di Poggio su questo, magari riesco a rimandare un secondo incontro con Poggio alla discussione sui complessi percorsi e su quanto detto, magari possiamo aprire le domande. Se ci sono.
Quattro lire, siccome è uno dei
se troviamo una soluzione poi l'abbiamo.
Sinceramente non sono in grado di dare una risposta completa a questa questione, però bisogna fare un po' di riflessioni, cioè, prendo spunto da questo per fare un po' di riflessioni su questa problematica, perché è abbastanza rilevante. E dunque, il fatto, io faccio il parto essenzialmente da un ragionamento di tipo economicistico, quindi molto molto limitato. Per ragionamenti di tipo economicistico bisogna aggiungere una serie di considerazioni di carattere culturale, storico e per quanto riguarda alcune aree del paese, questo fenomeno si è veramente elevato, una certa rilevanza. Tenendo conto di queste limitazioni e parlando solo dal punto di vista economicistico, il problema diventa quello di cercare di ricomporre, dando elementi di omogeneità dal punto di vista economico, è più facile che darlo dal punto di vista culturale, dal punto di vista filosofico. Comunque dal punto di vista economico cercare di ricomporre, dando elementi di omogeneità, quanto è stato scomposto all'interno della classe dei lavoratori dal divenire del processo produttivo. E uno degli elementi, sono due, diciamo, gli elementi fondamentale su cui si può cercare di trovare una ricomposizione. Anzi, per essere più precisi, ce ne sono tre, di cui uno è stato già provato. Quello che è stato già provato è quello di individuare un nemico comune, no? Ed è stato il fenomeno che ha unito molto i lavoratori autonomi e in parte le piccole imprese. Qui sarebbe un discorso da affrontare, perché sapere quanto le piccole imprese sono assimilabili a dei lavoratori eterodiretti o quanto le piccole imprese siano esse stesse, diciamo, parte del processo di accumulazione vero e proprio, quindi sono imprenditori, quindi vivono il conflitto capitale-lavoro dalla parte del capitale, non tanto del lavoro, però lasciamo perdere, non sospetto questo, e individuare i lavoratori hanno individuato un nemico comune, quindi un terzo su cui che faccia da elemento da catalizzatore nel sistema fiscale. Nel sistema fiscale e quindi nel discorso del reperimento delle risorse e nell'utilizzo delle risorse fiscali da parte dello Stato, uno Stato centralizzato, che è stato un meccanismo, un motore di omogenizzazione economico che è stato poi utilizzato, è stata all'origine di un rapporto di interdipendenza col fenomeno della rappresentanza leghista, dei soci delle leghe, eccetera, eccetera. Questo è stato un elemento catalizzatore, è stato un elemento abbastanza immediato perché il meccanismo del lavoro autonomo si è sviluppato essenzialmente col fatto che quando nella maggior parte dei casi il lavoratore salariato